alle 19:47 tentiamo di ristabilire la corrispondenza che una ventina di minuti fa era caduta con Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi, che abbiamo il piacere di ritrovare su queste frequenze. Salve.
Grazie a voi, vi saluto.
Allora, la notizia del giorno, magari chi ci ascolta la sa già, ma riprendiamola brevemente: si è aperto un altro filone, o meglio un altro processo, sempre relativamente però al caso Cucchi, e in questo caso, come anche nel precedente filone che si era aperto, oggetto delle indagini sono soprattutto i depistaggi, i falsi e così via. Ecco, ci vuole dare prima di tutto qualche coordinata anche proprio giuridica e poi cerchiamo di trarre anche qualche considerazione più generale.
Ma i fatti di questo processo sono emersi durante le indagini del processo bis, ovviamente, e anche durante l'istruttoria dibattimentale. Sono depistaggi che chiaramente, secondo la tesi accusatoria che noi sposiamo ovviamente integralmente, hanno tentato di deviare il corso della giustizia. Ma quello che ci duole di più, i depistaggi per i quali noi siamo più sensibili, per carità, quelli soggettivi, cioè nel senso di aver fatto un processo per 6 anni contro i propri sbagliati, sicuramente viene prima, ma quelli che per noi sono costati più dolore, più fatica, soprattutto per la famiglia ovviamente, e sono stati quelli che riguardavano proprio le questioni, le cosiddette note mediche cui ha fatto riferimento oggi il generale Casarsa, cioè i depistaggi medico-legali che per tanti anni hanno fatto sì che alcuni consulenti, tutti lavoranti, tutti diciamo per conto dello Stato, cioè il pubblico ministero e periti del giudice, sostenessero tesi assolutamente astruse e prive di qualsiasi fondamento, in funzione delle quali Stefano Cucchi era morto di suo, era morto per inanizione, poteva essere morto di epilessia, insomma doveva essere morto per qualsiasi cosa che però non fosse in alcun modo ricollegabile al violentissimo pestaggio di cui era rimasto vittima. Ora, da questo punto di vista, finalmente abbiamo ottenuto la verità nel processo bis, e adesso chi una sorta di relazioni in appunti dove si anticipavano conclusioni di consulenze che ancora dovevano essere redatte, non solo, ma redatte da presunti esperti che ancora dovevano essere nominati, insomma, chi si è preso questo riscaldo è giusto che poi sia chiamato a rispondere di fronte alla giustizia e di fronte ad un giudice, e ciò accadrà il 12 novembre prossimo.
Ecco, è una considerazione che credo salti agli occhi, che questi falsi, questi depistaggi non sono stati l'opera solamente di qualche caso isolato, magari di chi aveva commesso il fatto, di chi era in caserma quel giorno, ma sembrano appoggiati, quando non direttamente organizzati, anche da vertici molto in alto. Lei ha appena nominato per appunto certo Casarsa, che all'epoca dei fatti era generale, ora forse non è nemmeno più in servizio, se non ricordo male.
No, è generale, diciamo, all'epoca dei fatti era colonnello e poi diventato responsabile, diciamo, il capo dei carabinieri del Quirinale. Ma vede, il tema è proprio questo, cioè sono questi depistaggi hanno nuociuto alla credibilità dell'istituzione, e non è un caso che l'arma dei carabinieri, proprio per la sistematicità degli stessi e per diciamo la cosiddetta scala gerarchica che purtroppo ne è stata protagonista, ha indotto l'arma dei carabinieri a costituirsi parte civile in un processo, cosa ha fatto al di tutto eccezionale, insomma.
Sì, ecco, su questo costituirsi parte civile, quindi non ho capito, sta dicendo che si era costituita nel processo bis, come ricordo, o anche che caso?
In questo processo.
Ecco, come interpreta questo fatto, che a me sembra piuttosto particolare? Come dire, capisco il ragionamento, ma qui in qualche modo ci si sta autoaccusando, no? Con una mano evidentemente il fatto lo si è compiuto, certo, nelle mani di alcune persone, non dell'istituzione, e con l'altra ci si costituisce parte civile. Quale crede che sia insomma quello che l'arma vuole ottenere con il costituirsi parte civile?
Beh, quello lo ha scritto in un atto particolarmente determinato e particolarmente significativo, dove parla di un gravissimo danno all'immagine, di un danno che viene economicamente determinato, dove parla di violazione gravissima dei doveri. Cioè, vedete, io ovviamente mi astengo da entrare, diciamo, in una considerazione di carattere politico, io parlo dal punto di vista giudiziario e giuridico. In questo processo abbiamo, diciamo, 8 imputati, ci sono maggiori, capitani, colonnelli, generali. Abbiamo una scala gerarchica che è accusata di essersi mossa e di fatto secondo noi è accaduto, delegittimando, diciamo, l'istituzione, delegittimando anche la giustizia e facendo sì, diciamo, che si celebrassero sette anni di processi a vuoto. È un fatto di una gravità inaudita. Il fatto che si costituisca parte civile credo che sia, diciamo, un atto doveroso, nel senso che noi siamo danneggiati chiaramente dalla famiglia di Stefano Cucchi e anche gli agenti di polizia penitenziaria processati ingiustamente lo sono, ma anche il prestigio e l'onorabilità dell'Arma dei Carabinieri, con la quale noi abbiamo sempre detto non avevamo nessuna guerra in corso, io credo che ne abbia risentito in maniera netta, ci sono danneggiati in maniera pesante. Penso che questo, al di là delle valutazioni sui singoli, al di là delle valutazioni di carattere politico, al di là delle valutazioni che sono libere, per carità, ma da un punto di vista giudiziario e giuridico, penso che sia più che legittimo e doveroso.
Certo, e diciamo, un'altra domanda così che le volevo fare riguardava invece il, come dire, la linea che la difesa più o meno ha tenuto nel corso di questi processi, in quanto ricordo che nell'ultimo, ma mi corregga perché insomma, le udienze le ho seguite con un po' di attenzione, ma è pur sempre difficile seguire un processo dall'esterno, mi è sembrata che l'impressione che avevo è che la difesa si stesse quasi difendendo da un altro processo, cioè ritirava spesso in ballo il quanto era effettivamente plausibile che fosse morto a causa di un pestaggio e insomma diciamo le dinamiche precise che hanno determinato le lesioni e poi la morte di Stefano Cucchi, benché il processo fosse su un altro fatto, fosse su un falso. Innanzitutto le chiedo di dirmi se la mia memoria mi inganna e se crede che questa cosa possa essere un gioco che prosegue anche adesso.
Ma la difesa degli imputati è cambiata spesso, diciamo, si è adattata alle emergenze processuali sempre negative e alle difficoltà sempre più, diciamo, più gravi e più forti, diciamo, che incontrava nel sostenere l'innocenza dei loro assistiti. Beh, è chiaro che il nesso causale e che è poi quello che, diciamo, tutta la tematica e la crisi del nesso causale tra il pestaggio violentissimo, ma non solo, la sussistenza dello stesso che era stata negata dai consulenti, dai primi consulenti del PM, era il punto nodale, che era proprio l'agente dei pistaggi. Io credo che le ultime udienze, che sono tra l'altro registrate sulla radicale, diciamo, diano contezza del valore dal punto di vista medico-legale delle tesi difensive. Le tesi difensive dei consulenti sono state, diciamo, sono naufragate miseramente di fronte alla logica, di fronte alla scienza e di fronte alla letteratura. Cioè, su questo noi siamo molto 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 sereni, anche dopo, diciamo, l'audizione dei periti. La cosa evidente che era sotto gli occhi di tutti, che si è provata a negare per tanti anni, ma che ora non si può più negare, e che Stefano, al momento, fino alla serata, al momento del suo arresto, 3 ore prima era in palestra, faceva una vita assolutamente normale, andava a correre, andava a lavorare, ha anche sbagliato quella sera, e non era certamente un morto che camminava. Nel momento in cui si è dimostrato, perché lo hanno confessato, se lo sono confessati tra di loro nelle intercettazioni ambientali telefoniche rese possibile dalla deposizione di Casa Massima Rosati, nel momento in cui è provato il pestaggio violento automaticamente, e che quindi non si trattava di caduta come sostenevano i professori Albarella e compagni, nel momento in cui è dimostrato il pestaggio, nel momento in cui è dimostrato il fatto che fino al momento dell'arresto stava bene, dopo l'arresto subisce un violentissimo pestaggio, va in ospedale e in ospedale muore, francamente è arduo sostenere che questo non sia dovuto a quello, insomma.
No, certamente sulla ricostruzione non posso che trovarmi d'accordo. Questa era solamente come dire, una delle cose che aveva cercato di mettere in piedi la difesa per cercare, no, poi di salvarsi. L'altra strategia, che mi sembra faccia anche parte della cronaca di oggi, è invece quindi l'altra strategia di difensiva per eccellenza, che è lo scaricabarile. Questa volta però mi sembra con un dato da non trascurare, cioè in genere lo scaricabarile tende spesso a essere verso il basso, cioè, no, verso chi nella gerarchia era, appunto, è un sottoposto. E in questo caso, se ho interpretato bene, ma visto che prima ho sbagliato nel ricordare le gerarchie, magari sbaglio anche adesso, lo scaricabarile invece è stato verso il superiore, cioè Casarza ha detto le uniche cose me l'ha dette Tommasone, mi sbaglio?
La sua osservazione è assolutamente acuta. Io posso anche dirle questo, che perché di solito in questi processi lo scaricabarile non si registra mai, si registra un muro di gomma coeso e diciamo è unito nel diciamo, negare, nascondere, depistare la verità. In questo caso, diciamo, grazie anche all'attività, soprattutto all'attività del pubblico ministero dottor Mussarò e del procuratore Pignatone, questo non è stato reso possibile, e grazie anche alle deposizioni, come dicevo, di Casa Massima e Rosati e poi alla confessione di Tedesco. Quello che voglio dire è che chiaramente questo secondo processo, se vuole la mia sensazione franca e sincera, espressa in termini molto semplici, mi pare un tutti contro tutti. Certamente Casarsa ha chiamato in causa Tommasone, questo è poco sicuro.
Insomma, staremo a vedere. Un commento, ecco, sicuramente prezioso per cercare di capire quello che succederà. E non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti io la ringrazio come sempre per la disponibilità e a risentirci anche da questi microfoni.
Io ringrazio voi. Quello che posso aggiungere è che questo arrivare ad oggi è costata tanta fatica, però adesso abbiamo fiducia e ce la faremo.
È un in bocca al lupo allora per il proseguimento di queste cose, insomma, sperando che qualche cosa riesca ad emergere oltre a quello che è già emerso. A presto.
Grazie, crepi lupo, viva la lupa, secondo di come la si voglia intendere. Grazie.
Grazie.